votazione del Consiglio Comunale e poi inizieremo come di consueto con l'inno nazionale. Un secondo.
Grazie a tutti. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello. Grazie.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Felissari.
Sì.
Cremonesi.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Asti. Ok. Bona. Locatelli.
Presente.
Maffi.
Presente.
Guarneri.
Presente.
Uggeri.
Presente.
Pizzi.
Sì.
Credo non sia collegata e non è presente.
Presente.
Ferrari.
Ferrari.
Presente.
Presente.
Perfetto. Menin.
Menin.
Presente.
Presente.
E Mondello.
Mondello.
Presente.
Guarise.
Presente.
E Fabiano.
Presente.
Prego, signor sindaco.
Grazie. In presenza e anche con altri colleghi che sono collegati da remoto, ringrazio tutti per l'inizio di questa serata. Consentitemi di ringraziare con particolare empatia e affetto la presenza anche dei parenti che sono numerosi accorsi questa sera, perché la seduta questa sera inizierà con un primo punto all'ordine del giorno, con le comunicazioni del sindaco, che saranno esclusivamente dedicate al ricordo e alla commemorazione di un nostro collega. Procederei, se i colleghi non hanno eccezioni alcuna, a iniziare questo Consiglio Comunale affrontando il primo punto all'ordine del giorno. Grazie. Rinnovo il ringraziamento ai colleghi presenti e anche a coloro che sono collegati nella forma che gli è consentita, quindi dal nostro regolamento, in attesa eventualmente di perfezionare anche queste modalità per le sedute. E in particolare ringrazio per la loro presenza i parenti di un nostro collega. Di un nostro collega che non è più con noi, un collega che ci ha accompagnato nei mesi scorsi nell'attività amministrativa, un collega che ha iniziato il suo calvario circa un anno fa. Tutto cominciò con un malore che diventava sempre più insistente, e che gli esami clinici avevano diagnosticato come una delle patologie, delle neoplasie che dovevano essere curati con grande dedizione, con grande intensità e alla quale la scienza doveva delegare le migliori delle proprie competenze per poter riuscire ad essere di sollievo e di cura al nostro compianto collega. Sconcerto, sgomento, incredulità sono stati gli stati d'animo che hanno connotato il percorso diagnostico e quello successivo delle cure, alle quali Marino si è dedicato con il conforto dell'affetto dei parenti tutti, per cercare di rendergli questo percorso il meno angosciante e il più ricco di speranza possibile. Marino si è impegnato con le caratteristiche del proprio carattere. Era tenace, coraggioso, generoso, semplice. Una persona umile, ma consapevole anche della straordinaria risorsa che la natura gli aveva regalato. Era un uomo solido e soprattutto responsabile. La sua giovane vita ci ha insegnato ad apprezzare questa qualità, la responsabilità, l'esercizio della responsabilità. Ed era venuto il momento di esercitarla contro questa malattia, per poter affrontare la sua battaglia con le armi che aveva a disposizione. La scienza gli avrebbe messo a disposizione le proprie conoscenze, la propria storia. Lui doveva, sostenuto dai suoi cari, metterci la sua umanità. Il suo cuore doveva essere impegnato con passione per vincere questa battaglia e la sua testa doveva essere lucida per poter estrarre il meglio che la scienza gli offriva per affrontare la sua battaglia. Ed è qui che gli sono venute in soccorso le sue radici. Mi è capitato di ricordarlo e ringrazio ancora anche i parenti che mi hanno consentito di poterlo fare, la parrocchia che mi ha consentito di poter ricordare Marino in quella sede, ricorrendo al valore delle sue radici, le radici di chi l'aveva generato, di Gianna, sua madre, combattiva, Imac, Webe, Philips, erano le realtà, le imprese che a Borgo San Giovanni, a Castiraga Vidardo, impegnavano massimamente manodopera femminile. Furono gli anni 60 e 70 nelle quali le donne, orgogliose dei propri diritti, erano anche fieri di condurre le proprie battaglie per un'emancipazione che non fosse soltanto la propria, ma fosse quella del mondo del lavoro e dei lavoratori. E anche suo papà, operaio anch'egli, persona del quale Marino conservava i tratti. A guardare Marino io ho visto spesso Vittorio. Vedevo qualche ammiccamento di Gianna, ma vedevo anche tanta espressività di Vittorio. Ma soprattutto vedevo in Marino i tratti ereditari di chi non era subalterno, non voleva esserlo alla malattia e non lo era al destino di coloro che volevano lottare per emanciparsi. Queste erano le sue radici, lui si è nutrito di questi principi. E l'ho testimoniato il suo impegno, mi è capitato già di ricordarlo, questo presidio valoriale, questa sua componente, questa sua forza, sono state di grande aiuto e conforto quando si è messo a disposizione per lavorare e battersi per l'equità, la giustizia sociale, contro il sopruso, in qualsiasi luogo venisse consumato, ma soprattutto nel mondo del lavoro, laddove chi ha lo stipendio e nello stipendio la sua unica ricchezza deve battersi per trovarlo, cercarlo e difenderlo. Lui era a disposizione per chi aveva la possibilità di costruirsi futuro partendo esclusivamente da questa opportunità che gli offriva la vita. E lo ha fatto attingendo a questa riserva aurea, a questi valori che lo hanno guidato anche quando giovane si impegnava nel mondo dello sport, quando era uomo squadra, quando infondeva spirito e fiducia, quando si emancipava insieme all'altri in uno sforzo solidale che definiva la sua lealtà e la cifra della sua tensione ideale. E lo ha fatto ancor di più, attingendo a questo sistema di valori che considerava non negoziabili, soprattutto quelli testimoniati dall'epopea più grande che il nostro paese ha vissuto, quella della liberazione, l'epopea della resistenza, l'epopea della libertà, contro il sopruso, liberi dal giogo, e l'abbiamo visto, sorretto dalla vicinanza fraterna, compassionevole, ma forte, dei parenti, che in quel momento diventavano anche i suoi compagni, nella testimonianza in quella giornata della memoria, nelle quali sfilavano i giovani e con orgoglio tutti coloro che hanno organizzato quella giornata, hanno scritto una delle più belle pagine di questa nostra comunità. E in lui il volto della felicità. Aveva già percorso molto del suo percorso di cura, l'aveva affrontata con grande fiducia e ancora una volta, ad un certo punto di questo suo calvario, ci aveva quasi convinti che il male si potesse battere. Quel suo vedere positivo, quella sua testimonianza di positività, di fiducia, coltivare la fiducia come elemento di speranza e l'ottimismo, non come condizione dello stato d'animo, ma come elemento riflesso dell'intelligenza. Il combattente non si arrendeva. Non una condizione, non uno stato d'animo, ma il riflesso della sua intelligenza. Era così contagioso che ad un certo punto, persino a noi che gli eravamo vicini e l'abbiamo visto cambiare, cambiare nel fisico, riprendendosi, ci aveva quasi convinto che ce l'avrebbe potuta fare. Ma la scienza aveva dato la sua sentenza. E così, nella giovane età, con questo straordinario amore che coltivava per la vita, ci ha lasciato. E in lui tornava con maggiore insistenza anche dei parenti, con i quali avevamo contatti, la zia, con i cugini, con la moglie. Tornava però la consapevolezza che non aveva più tempo. E allora sentiva di dover affrontare anche qualcosa che gli era di ineludibile, che lui sentiva come un dovere verso la sua compagna che per 11 anni gli era stata vicino, e cioè quella di suggellare questa unione nel matrimonio. Un giorno che noi abbiamo vissuto, molti di noi che sono qui, con grande intensità, anche con un incontenibile, struggente dolore, ma anche con la testimonianza che veniva affrontato quel gesto in quel momento con una tenerezza sconfinata e con un coraggio e un gesto d'amore che rimarrà sempre nei nostri cuori. Marino è stato anche in questa squadra e ci ha dedicato in modo essenziale il tempo buono o parte del tempo buono che la malattia gli consentiva di dedicare agli altri. Veniva il sabato, veniva quando poteva, ci guardava, cercava di capire a che punto fossimo rispetto all'attuazione dei programmi amministrativi, perché servire gli altri era per lui un imperativo. L'aveva fatto nel mondo del lavoro, l'aveva fatto nel testimoniare i valori, lo faceva verso chiunque. Marino era altruista. Altruista nel senso alto del termine. Per lui l'altro era il luogo dell'incontro, era il luogo della comprensione, è il luogo nel quale l'incontro con l'altro ti arricchisce. E se l'altro ha bisogno di te, tu ti devi dedicare. Era così. E noi, quando interveniva, ci regalava delle pillole di saggezza, e lo guardavamo anche un po' sorpresi, come questo ragazzo pensa a noi, pensa alla sua gente, pensa che sta servendo ancora la comunità con quello che ha dentro di sé, che lo sta portando a chiudere la sua esistenza su questa terra. Grande commozione creava in noi, ma l'ha creata anche in moltissimi colleghi, molti sindaci, molti amministratori, e anche la gente, la comunità, sui social. Io un'ondata, da quanto conosco, sono allo di vecchio, emotiva così, spontanea. Certo, i social esaltano questa dimensione, danno il senso della vastità e anche però la manifestazione del conforto che vogliono portare ai parenti così violentemente colpiti. Abbiamo avuto la possibilità di raccogliere questa testimonianza, che vi voglio partecipare. L'ho avuta dalle istituzioni, dal presidente della provincia, dal sindaco di Lodi, dall'amministrazione di Salerano, di Casaletto, dall'amministrazione di Sordio, dall'amministrazione di Casalmaiocco, dal sindaco di San Colombano, di San Martino, dal sindaco di Boffalora e da tanti colleghi che, pur non avendo conosciuto e vissuto Marino, erano rimasti colpiti dall'atrocità di una vita che veniva distolta dall'affetto dei suoi cari, dai suoi interessi e anche dall'attività amministrativa. C'è qualcosa di inumano sopravvivere ai propri figli. In questo caso, per noi, era un compagno nell'amministrare questa comunità, e sopravvivergli è un grande dolore. Queste testimonianze non serviranno ad essere di conforto alla moglie, ai parenti, a sua madre, ma certo è che per noi rimane un grande ricordo. Il ricordo di chi ha intrecciato il destino che ci ha riservato la vita, la nostra strada con la sua. Aver trovato una persona come Marino sulla nostra strada è stato per noi un grande regalo, un dono che custodiremo con grande, grande gelosia. Vorrei aggiungere delle testimonianze di vicinanza, le ho raccolte anche da chi è assente in questa seduta e si scusa per impegni inderogabili, mi riferisco alla collega Pizzi. Apprezzo molto lo sforzo di essere comunque presente in consiglio con le modalità che gli sono consentiti agli altri colleghi consiglieri. Ho apprezzato anche in presenza la tangibile commozione di un collega che non è presente, ma alla quale si sono associati anche tutti gli altri colleghi che sono collegati, e mi riferisco al collega Orazio Mondello, che peraltro coltivava anche un rapporto che andava al di là della comune esperienza amministrativa, ma aveva anche comuni esperienze che si sono manifestate nel corso della loro esistenza. Non voglio neanche sottacere a questo consiglio l'importante messaggio che mi è arrivato da una neoeletta consigliere regionale, dalla consigliere Roberta Vallacchi, che esprime prima di tutto un pensiero delicato, un pensiero di condivisione e di profonda vicinanza alla mamma Gianna e alla moglie. Esprime la consapevolezza dell'immenso dolore che affligge coloro che sono colpiti negli affetti fondamentali. E ricorda anche lei di Marino come abbia acquisito proprio dalla dimensione familiare la consapevolezza dell'importanza dell'impegno civile e politico, tanto da investire con generosità in questa direzione le sue energie di persona attenta e disponibile. E porta nel cuore perciò, come quello che chiunque dovrebbe fare, il ricordo di chi abbia condiviso con lui un percorso, anche solo un momento, che resterà per sempre un ricordo carico non solo di affetto, ma anche di riconoscenza e gratitudine. Ringrazio naturalmente chi ha mandato questo messaggio, la consigliere regionale del Partito Democratico Roberta Vallacchi, e ancora una volta ringrazio anche tutti i miei colleghi di giunta e di consiglio. Nessuno è riuscito ad unirci nel dolore, purtroppo, come è riuscito a fare Marino, ma anche la speranza di averlo avuto con noi e di essere un pezzo del percorso che noi dobbiamo finire di compiere nei prossimi mesi. E lo dico come consiglio. Non c'è nessuna rivendicazione di paternità politica. Chi è qui merita l'attenzione di gerarchia superiore di fronte ai grandi drammi della vita e anche ai grandi momenti di felicità. Questo è un dramma che noi condividiamo con tutti. Io, se me lo consentite, prima di passare alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, vorrei sospendere per pochi minuti la seduta per consentirci anche di commiatare, ovviamente se lo desiderano, e soprattutto di salutare i parenti che sono in aula e ringraziarli per essere stati qui con noi questa sera prima di proseguire i nostri lavori. Sospenderei quindi la seduta per qualche minuto. Grazie. Entrarlo un po' di più. Siamo collegati? Grazie, grazie anche ai colleghi che ci seguono con modalità da remoto. A questo punto continuerei i lavori del nostro consiglio, ancora in questo commiato informale. Hanno ringraziato tutti i presenti, tutti coloro che hanno assistito quindi con le modalità che ci sono consentite dal Consiglio a questa commemorazione di Marino. Proseguirei a questo punto nell'ordine del giorno, nell'esame dell'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili, articolo 58 della legge, comma primo della legge 133-2008. Relativo agli anni 2023-2025, relatore il collega Uggeri.
Grazie signor Sindaco, chiedo di poter trattare congiuntamente il punto 2 e il punto 3, visto che sono connessi all'approvazione del bilancio. E poi
chiediamo se ci sono obiezioni, se no si procede con questa modalità, siamo d'accordo? Non ci sono obiezioni, possiamo... Collega Uggeri, prego.
Grazie. Anche se naturalmente è oggettivamente molto difficile intervenire su un argomento pur così importante, dopo il ricordo toccante fatto dal Sindaco, a cui mi associo, ricordo con grandissimo affetto il caro Marino. E anche penso sia questa la sede giusta per ricordarlo a nome del nostro gruppo, Viverlo di Vecchio. In quanto membro da sempre e insieme a noi parte di tante battaglie. Passo alla presentazione di questo bilancio di previsione 2023 che è oggi all'ordine del giorno, è diviso in due punti. Come sapete, una recente sentenza del TAR della Puglia ha spostato l'approvazione, ha imposto, diciamo, o meglio ha reso cautelante per l'amministrazione spostare l'approvazione del DUP precedentemente rispetto a quella del bilancio, e così abbiamo fatto nella scorsa seduta. Quindi gli elementi fondamentali degli investimenti di quest'anno sono contenuti in quel documento unico di programmazione, che è triennale, in cui si ritrova non solo la parte a investimenti ma anche il piano del fabbisogno personale. Insomma, è un po' il libro mastro dell'amministrazione, e questo è già stato approvato nella scorsa seduta. Oggi arriviamo al bilancio vero e proprio, un bilancio 2023 anche per quest'anno molto sfidante per l'amministrazione, e che traduce in maniera plastica lo sforzo nostro di reperire risorse sia in modo autonomo che centrare gli obiettivi e i bandi e le potenzialità espresse dai finanziamenti che giungono fino al Comune di Lodivecchio attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso altre modalità di contribuzione. Lodivecchio naturalmente non è un'isola, Lodivecchio è all'interno di un contesto territoriale articolato, e per questo nel bilancio in approvazione questa sera vi sono anche una serie di interventi che riqualificano Lodivecchio all'interno del contesto e che sono anche figlie dei rapporti intrapresi in questi mesi con le amministrazioni superiori, la provincia, ma non solo, anche altri enti strumentali come il Consorzio Muzza, e destinati a riqualificare complessivamente Lodivecchio e il suo territorio. Quindi Consorzio, Muzza, Regione, Provincia, un insieme di enti che consentono numerosi interventi. Partiamo da quelli, diciamo, che possono dare anche un pregio ambientale alla nostra città. Mi riferisco agli interventi di rinaturalizzazione e forestazione urbana e periurbana, e agli interventi di riequilibrio ambientale legati al potenziamento della centrale E.ON di Montanaso Tavazzano, che ricordo ha ottenuto un potenziamento vincolato a un parere dell'Istituto Superiore di Sanità, per il quale ci siamo istituzionalmente battuti, e quindi è un risultato importante che ha consentito, consentirà, a potenziamento avvenuto alla centrale di Tavazzano e Montanaso, di emettere dal camino meno di quello che emette oggi in termini di inquinanti. E a questo poi si accompagna anche una devoluzione di risorse per il territorio, una quota di risorse destinate al comune di Lodivecchio e agli altri comuni, sia sede del sito che con termini, una quota diretta destinata anche alla provincia, e una quota invece per interventi sovracomunali. E quindi in questo bilancio si trova traccia di entrambe le iniziative, quindi di rinaturalizzazione e forestazione urbana e periurbana legate alle quote destinate al nostro comune, e a quelle per interventi di riqualificazione delle alzaie del canale Muzza e di valorizzazione del PLIS dei Sillari con le quote, diciamo, di interesse sovracomunale. E in questo ambito verrà anche, sarà l'occasione per forestare a Bosco e a Frutteto l'area che ci è stata recentemente ceduta nell'ambito del processo di realizzazione della RSA. È previsto poi, sempre facendo riferimento a finanziamenti che siamo andati a rincorrere e che speriamo possano portare esiti positivi, c'è il progetto di interconnessione ciclabile a cui ci appoggiamo alla provincia di Lodi, che ha un importo di 4 milioni di euro complessivo e che collega tutti i comuni d'area. ma mi riferisco anche agli importanti progetti di messa in sicurezza idraulica dei coli, dei canali che ruotano attorno allo Divecchio, quindi la Roggia Balzarina e la Roggia Frata Villanova. Questo è un intervento atteso, un importo rilevante, 900.000 euro. Per quanto riguarda la Roggia Balzarina, riqualificandone un tratto e intervenendo anche con la realizzazione di vasche di accumulo, e 350.000 euro in cofinanziamento con Tavazzano per la manutenzione della Roggia Fratta Villanova. Questi sono interventi, ripeto, che qualificano e riqualificano il nostro territorio. E poi ovviamente un bilancio ambizioso, perché contiene una serie di investimenti sfidanti sulla città di oggi e su quella di domani. Innanzitutto è l'occasione per riattivare il percorso di programmazione urbanistica di questa città. È previsto uno stanziamento importante, insomma significativo, di 130.000 euro per avviare sia una variante generale che puntuale del piano di governo del territorio. Questo perché ormai matura la consapevolezza del fatto di dover riprendere in mano alcune questioni urbanistiche, rigenerare porzioni di città ancora non pienamente dispiegate, risolvere anche alcuni nodi viabilistici cruciali, estrarre valore, diciamo, riqualificando porzioni di città che hanno ancora molto da dare a beneficio dei servizi pubblici e di standard, e tutto questo ovviamente in un'ottica nuova, rinnovata, sostenibile, condivisa, nell'ambito di una transizione ecologica che, anche in virtù delle iniziative recenti prese dal Parlamento europeo, va in una direzione chiara e ineludibile. E quindi è un bilancio di svolta, di piena consapevolezza, che non viene meno però a ciò che storicamente caratterizza il nostro agire amministrativo, ed è la tutela dei servizi sociali. I servizi sociali li riassumo anche per brevità, dato che poi la relazione è agli atti e quindi è in disponibilità di tutti i consiglieri. Riassumo brevemente, ma in modo sottolineato, perché costa sangue e fatica, sudore e fatica, questo mantenimento dei servizi sociali. È un perno dell'amministrazione, questo della tutela delle prestazioni sociali, che si mantiene negli anni e che si basa anche sulla disponibilità delle reti sociali, che sono state messe a dura prova nel periodo Covid, ma comunque hanno tenuto. È una grande forza questa dell'associazionismo e del volontariato, che non è mai venuta meno nel corso di questi anni molto difficili, e abbiamo così reso possibile una risposta sempre esemplare alle necessità che man mano si manifestavano nel corso dell'emergenza. E vengono quindi mantenuti tutti i servizi sociali ad ogni livello, quindi verso gli anziani, verso i giovani, verso i bambini, verso le persone più svantaggiate, sia da un punto di vista economico, sociale, psicofisico, nell'emarginazione. E per questo si trova traccia anche negli investimenti della implementazione, ad esempio, dei servizi destinati all'asilo nido e primavera, alla riqualificazione del centro sociosanitario, alla riqualificazione della sede LADA, e poi ovviamente questo è il bilancio che tiene conto anche di una operazione che si sta per realizzare, che è nota a tutti, che è la costruenda residenza socio-assistenziale, proposta sì da un progetto privato, ma arriva sostanzialmente alla fine di un percorso in cui l'amministrazione ha profuso per mesi un impegno finalizzato a stabilirne le condizioni di fattibilità, questo nella consapevolezza che la sua realizzazione avrebbe portato dei grandi e porterà dei grandi benefici a tutta la comunità. Questo percorso è stato, diciamo, battezzato, passatemi il termine, è passato attraverso l'insediamento di un gruppo di lavoro formato da specialisti di ogni ambito, tecnico, urbanistico, giuridico, amministrativo, che poi ha formulato all'attenzione della Giunta e del Consiglio tutte le condizioni alle quali poteva essere rilasciato il permesso per costruire tale immobile. Sappiamo che oggi il provvedimento è stato impugnato da alcuni privati e l'amministrazione è impegnata a difenderlo in giudizio, perché è convinta che la salvaguardia di questo investimento potrà avere una grande portata sociale per la comunità. E poi sono molti cantieri già avviati che stanno dispiegheranno nelle prossime settimane molti effetti positivi, vedendosi concretamente realizzati. E anche qui vado veramente a volo d'uccello, perché si tratta di cose che peraltro abbiamo già condiviso anche in questa sede e che sono già per essere appunto cantierizzate, quando non già in opera. Mi riferisco naturalmente al parco archeologico di Laus Pompeia, mi riferisco agli interventi di manutenzione straordinaria delle case popolari di via Pandolfi, l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del cimitero, la rifunzionalizzazione degli edifici pubblici lungo l'asse di via 4 Novembre e poi, diciamo, la riqualificazione del centro sportivo Matteotti, insieme poi al recupero dell'edificio di Corte Grande, di cui ho detto prima, destinato all'implementazione dei servizi 0-3 anni, e un intervento in merito alla viabilità e sicurezza stradale su cui stiamo ragionando. Poi ci sono naturalmente, nell'ambito di una programmazione che ormai è triennale, anche una serie di interventi che abbiamo previsto per il biennio a venire e che evidentemente sono ipotizzati, cioè rappresentano uno sforzo di programmazione attraverso il quale l'amministrazione cerca di essere interprete autentico di ciò che potrebbero essere le migliori opportunità e fa leva su fondi europei e non solo, per cercare di mettere, di calare queste opportunità nella realtà di Lodivecchio. Ed ecco quindi che si ritrovano la possibilità, insomma, l'obiettivo di realizzare una nuova unità funzionale presso la scuola dell'infanzia Montessori, la possibilità di lavorare sull'implementazione dei servizi bibliotecari attraverso un bando che si ipotizza da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eccetera. E questi sono gli interventi diretti, sia cantierizzati, sia, diciamo, progettati, sia ipotizzati in ambito di programmazione. Ma c'è anche tutto un intervento che è stato fatto nell'anno scorso sulle reti primarie, che quest'anno vedrà ulteriori investimenti. Mi riferisco in particolare al rifacimento di una parte della rete gas, grazie all'operatore 2i Rete Gas, per l'estensione della rete e la riqualificazione di una parte dell'esistente. Questo ci consentirà anche di avere una parte di manto bituminoso rifatto a regola d'arte. E poi gli interventi del gestore del servizio idrico integrato, SAL, che ammontano a 1,5 milioni di euro, finanziati sia da SAL che da Regione Lombardia per il nuovo pozzo di Viale Europa. Ma non solo di opere è, diciamo, ricco questo bilancio. Ci sono una serie di altre iniziative su molti fronti, di cui si trova traccia nei capitoli di spesa, nei documenti. Mi riferisco naturalmente alle scuole, non solo per la parte strutturale, su cui sappiamo ci sono importanti cantieri in atto, e per la parte, diciamo, legata alla progettualità che coinvolge anche il corpo degli studenti, grazie, come sapete, all'attivazione sia di progetti extradidattici che di momenti di condivisione come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con il quale sono stati anche condivisi nel corso di quest'anno alcuni investimenti dedicati proprio a loro o comunque riversati nei luoghi che loro, i ragazzi e le ragazze, frequentano più spesso. E si trova traccia del sostegno anche alle scuole paritarie con l'ormai storica convenzione con la scuola materna parrocchiale che viene rinnovata. Si trova traccia anche di altri istituti di partecipazione e condivisione che sono quelli ormai rodati con le associazioni di categoria, Confcommercio, Confartigianato, con cui portiamo avanti da anni una proficua collaborazione per ragionare insieme di tributi locali. E poi c'è tutto l'aspetto delle iniziative anche più ludiche, come avete visto, è stata nell'anno appena concluso, l'amministrazione ha con anche diciamo le collaborazioni di associazioni e non solo, è stata in grado di realizzare una sagra di notevole richiamo e per quest'anno si lavorerà per iniziative di richiamo sia per quanto riguarda la stessa sagra che per le iniziative di fine anno e anche per le iniziative estive, in grado di rivitalizzare il tessuto anche del commercio locale. Sui servizi cimiteriali si trova traccia in questo bilancio perché è evidente l'accelerazione dell'amministrazione verso l'arrivo a una gestione esterna dei servizi cimiteriali in cui un privato performante può prendere in mano e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e quindi il cosiddetto project financing dei servizi cimiteriali sarà in grado di riqualificare sia sostanzialmente che in termini di opere il nostro cimitero comunale. Infine, ma non ultimo, anche il grande sforzo che è stato fatto grazie anche che si sta facendo grazie anche al finanziamento di 330.000 euro ricevuto nell'ambito del PNRR per implementare i servizi offerti al cittadino, mi riferisco ai servizi informatici, ossia di dare diciamo l'opportunità al cittadino di avere un accesso più trasparente alle informazioni, ma anche più efficiente, un'erogazione dei servizi più tempestiva e una risposta migliore e anche in questo caso più tempestiva alle istanze presentate. E per non andare diciamo troppo lungo, perché potremmo ancora declinare le tante iniziative, investimenti, operazioni effettuate sui progetti e non solo da parte dell'amministrazione, volevo rivolgere un ringraziamento naturalmente a tutta la struttura operativa del Comune, alla responsabile del settore economico-finanziario per la stesura del bilancio, ma naturalmente a tutte le responsabili, a tutti i dipendenti del Comune per gli sforzi che fanno tutti i giorni di dare risposte all'utenza in primis. Perché l'amministrazione poi pone obiettivi sempre sfidanti e quindi anche grazie a loro se riusciamo a realizzarli. Con questo bilancio, questa sera in approvazione, riteniamo che sostanzialmente potrà davvero essere resa in maniera plastica la volontà di questa amministrazione di costruire futuro per questa comunità e quindi ci auspichiamo che il Consiglio Comunale avvalli nella maniera più larga possibile un bilancio importante per Lodivecchio. Grazie.
Grazie. Grazie al collega Uggeri. Sono aperti gli interventi sui due punti, l'approvazione del piano dell'annotazione e l'approvazione del bilancio di previsione 2023-25. Chi intende prendere la parola? Non ci sono richieste di intervento. Posso passare alla fase successiva? Ci sono richieste di dichiarazione di voto da parte dei colleghi consiglieri?
No.
Sì.
C'è
No, c'è il consigliere Locatelli deve lasciare agli atti. La dichiarazione deve lasciare.
Sì. Lascio agli atti la dichiarazione di voto e parere favorevole per il bilancio.
Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione formale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è in presenza, sono tutti voti favorevoli. Da remoto, posso chiamare
Montello, no, contro.
Posso chiamare io perché si sente pochissimo. Asti Jessica.
Asti favorevole.
Consigliere, collega, consigliere delegato Bona.
Favorevole.
Grazie. Antonia Ferrari, la collega Ferrari.
Contraria.
Collega Mondello.
Contrario.
Collega Sergio Menin.
Contrario.
Astenuti. Nessuno. Grazie, la valutazione è stata espressa. Chiedo l'immediata esecutività. Chi è favorevole al punto 2? Chi è contrario?
Menin.
Ferrari.
Mondello.
E immagino che da remoto sia la collega Jessica che il collega Bona siano favorevoli, così.
Fermo.
Grazie. Quindi la stessa votazione è stata espressa sull'immediata esecutività del provvedimento. Terzo punto all'ordine del giorno, che dobbiamo andare anche qui all'approvazione formale. Chi è favorevole? In presenza tutti i colleghi sono favorevoli. Da remoto Jessica Asti, la collega Asti.
Favorevole.
Collega Bona.
Favorevole.
La collega Antonia Ferrari.
Contraria.
Collega Orazio Mondello.
Contrario.
Collega Sergio Menin.
Contrario.
Anche qui il segretario chiede l'immediata esecutività del provvedimento. Metto in votazione, in presenza chi è favorevole, tutti favorevoli. Da remoto vorrei pregare i consiglieri di esprimersi. Jessica Asti.
Favorevole.
Consigliere Bona.
Favorevole.
Colleghi Ferrari.
Contraria.
Orazio Mondello.
Contrario.
Sergio Menin.
Contrario.
Ok, grazie. Quarto punto all'ordine del giorno. Chi relaziona? Surroga, chi relaziona? Quarto punto all'ordine del giorno, surroga componenti commissioni consigliari e dipartimenti comunali. Dobbiamo procedere ad un aggiornamento. Sì, Segretario, dottor Guazzi, grazie.
Dico per, sia per il punto 4 che per il punto 5, ovviamente conseguenziale alla,
va bene, può
alla surroga. Mi associo peraltro al ricordo del consigliere Marino, che ovviamente la cui scomparsa ha colpito ovviamente molto anche me. E quindi ovviamente conseguentemente alla surroga è inevitabile andare a surrogare anche dove appunto il consigliere Marino aveva un ruolo nelle commissioni, il punto 4 le commissioni e i dipartimenti consigliari, il punto 5 la commissione quella di legge prevista dalla legge della commissione elettorale. Ecco.
Sono adempimenti connessi quindi al... Grazie. Se non ci sono richieste di intervento, procederei alla votazione per la surroga. Punto 4, surroga componente commissioni consigliari e dipartimenti comunali. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Chi si astiene?
Approvato l'unanimità.
Approvato l'unanimità,
se
non erro, la surroga.
Bene, non ci sono
interventi. Non ci sono interventi.
Dichiaro quindi questa votazione.
Grazie. Votazione, grazie.
Il quinto punto all'ordine del giorno, nomina componente della commissione elettorale a seguito di surroga, consigliere comunale. Chi è favorevole?
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Chi si astiene?
Approvato all'unanimità.
Approvato all'unanimità.
Se non ci sono obiezioni,
se non ci sono obiezioni,
chiuderei la seduta del Consiglio ricordando a tutti che nella convocazione era sollecitata la necessità di segnalare una serie di date per poter incastrare la riunione del capigruppo che avrà tra i punti quello, come dire, di maggior qualificazione, appunto l'organizzazione del lavoro nei dipartimenti e nelle commissioni. Ringrazio ancora tutti per la presenza e anche per l'atto di ossequio formale che con la nostra presenza abbiamo testimoniato ai parenti all'inizio di seduta ricordando il nostro collega Marino Amicastro. Grazie ancora a tutti e buona serata.